tempo è separato.
Il Vangelo di oggi ci descrive la giornata terrena dell'uomo, la vita terrena. E come la descrive? Come una chiamata alla vita da parte di Dio e una chiamata a lavorare poi a edificare la sua vigna, ma dentro di noi, la nostra dignità di figli di Dio, la nostra santità, perché è creata immagine del suo unigenito che è tre volte santo. Siamo dunque opera sua, dice San Paolo, creati in Cristo Gesù per le opere buone. Ora, se ci manca della vigna, vuol dire che l'opera buona è la nostra persona, è identificarci a Cristo, è il capire, perché siamo al mondo, è capire come si può raggiungere la pienezza della vita al di là del tempo. Siamo chiamati a lavorare nella via del Signore, ciascuno secondo i suoi tempi di conversione al solo Dio giusto e salvatore, dice la fioritura, il solo Dio giusto e salvatore. E tutti alla sera della vita riceveremo il denaro che è la vita stessa di Dio, sapete. Per questo lo dà cioè, gli ultimi come i primi, perché è la vita stessa di Dio che è un dono gratuito per la pienezza del nostro essere. Per grazia siete salvati mediante la fede, dono di Dio, dice San Paolo. Va bene, questo è il progetto di Dio che ci viene rivelato. Ma ci rivela anche la prima lettura che noi possiamo sbagliare l'ingaggio. Dice così, siamo tra quelli che portano un loro idolo di legno e prendono un Dio che non può salvare. Si rischia di sbagliare l'ingaggio. Vedete perché? Perché nella storia della vita di ciascuno di noi ci sono molteplici cosiddetti padroni che si aggirano tra gli uomini cercando chi inviare con false promesse e con ingannevoli lusinghe nella propria vigna. Sì, ma è una vigna che alla sera della vita non ti introduce nel riposo di Dio, ma ti sprofonda nel buio e nel nulla dell'essere, dove non c'è più né speranza, né carità, né amore. Bisogna stare molto attenti. Chi sono questi potenziali padroni che ci ingaggiano per la loro vigna? Guardate che non dobbiamo andare in giro fuori di noi. Entriamo dentro di noi, che siamo noi l'opera buona di Dio, no? Molte volte è il nostro io, con la sua arroganza e con la presunzione dell'autosufficienza. Non ho bisogno di Dio, non ho bisogno di andare a messa. Quelli che vanno in chiesa sono peggio degli altri, eccetera, eccetera, no? Non c'è salvezza, dice la prima lettura, all'infuori di me, Dio si rivela attraverso Isaia, state attenti. Non c'è salvezza, c'è piena realizzazione dell'uomo al di fuori di me. Un Dio che ti allontana allora da Dio, l'unico salvatore, l'unico senso della tua vita, e ti rende un fuorviato, molte volte un mendicante di valori e di senso. Un Dio che ti mette in balia delle emozioni, delle passioni, con l'illusione di autonomia e di piena libertà. Nella messa che ho celebrato precedentemente, alla fine c'era una giovane, non più tanto giovane, sono solo 40 anni, che non si vede perché non guardabile, che mi dice una comunità di recupero dei tossici dipendenti, e ha spiegato un po' la sua storia, questa arroganza adolescenziale, cominciato a 14 anni, il primo grande amore con un leghista e poi una comunità, della comunità, della sociale, con i tossici dipendenti, cocaina e eroina, che ti conceda tutta la via. Ma la certezza diceva che tutti i problemi che aveva quando assumeva questa droga non c'erano più. Ecco l'alienazione con l'illusione di questi sedicenti padroni della vita che ti ingaggiano per la loro vigna, ma è vigna di morte. Non è vigna, è vigna di alienazione. Non è vigna di pienezza del proprio essere. Siamo attenti perché fuori di noi poi c'è un io collettivo o sociale o economico o politico, chiamatelo come volete, a volte anche solo con altre denominazioni che riguardano anche la Chiesa, ma c'è un io collettivo sociale che ti deresponsabilizza e alla fine ti spersonalizza. Cosa dice l'io sociale? Ma no, il suo bisogna aggiornarsi, ma questa Chiesa è come vecchia, come puzza di muffa, siamo nel 2000. E allora va bene così, e la pensano tutti così, e allora è tutto lecito, ecco, questo io collettivo sociale che ti manda in un'altra linea, dove ti svuota di valori, di senso pieno e compiuto della tua esistenza. Ma fa tutti così, ma bisogna fare le prove della vita, e così bisogna provarsi usandosi, anche prima di impegnarsi per il matrimonio, vediamo un po'. Voi capite bene che qui non c'è più le grazie di Dio, le fede, né amore come donazione, ma c'è la prova se l'altro va bene per te, non se io posso donarmi all'altra persona. È terribile, è spersonalizzante questo modo comune di pensare. Però è un collettivo sociale, anche politico, ci sono dei politici che portano avanti questo e qualcos'altro ancora. Non c'è salvezza al di fuori di me, continua a dire Dio attraverso il profeta Isaia. Poi si dice, ma è sufficiente che siano d'accordo le persone, no? Tu che cosa vuoi? Come puoi legiferare sulla nostra vita se noi due siamo d'accordo su questa roba qui? Stiamo ben attenti però, quando si parla di coscienza soggettiva e personale, perché se è dovere di formarsi una coscienza vera dei principi, poi certo nell'agire. Ma qui sono certo nell'agire su un accordo che è una falsità. E bene attento questo io collettivo che vuole mandarci in un'altra linea, perché un miliardo di menzogne non fa neanche mezza verità e tradisce l'uomo, perché poi la sede della vita non si trova introdotto nel riposo di Dio e Signore della vita. Non può ricevere questo denaro perché in quell'altra linea non c'è denaro alla fine della vita, alla sede della vita. Stiamo ben attenti. La personalità, con questo modo di pensare, viene contorta e strumentalizzata a fini che nulla hanno in comune con l'uomo e la sua piena realizzazione. Fanno tutti così, ok? Io mi ricordo, e lo dico in confidenza, quando ero più giovane c'era una pubblicità, era anche sui cartelloni della città. Bevo un tal limone perché fanno tutti così. Non l'ho mai voluto provare. Siccome fanno tutti così, io voglio essere me stesso, non alienato come gli altri. Bevo niente perché fanno tutti così, ma bevono tu perché fanno tutti così. È una forma, guardate, spersonalizzante anche quella, e ha capito bene il pubblicista cosa doveva fare per condizionarci e strumentalizzarci per non darci dentro non una linea ma la volta di quella parola lì. Ognuno di noi, stiamo ben attenti, conosce i padroni che ha dentro di sé e che sono devianti il nostro cammino di redenti e salvati dall'amore del Signore. Oggi è il momento per smascherarli. Oggi è il momento per dire, ma io davvero, in quale linea sto lavorando? Dentro il mio cuore, dentro i miei pensieri, dentro i miei progetti di vita. Ma verso quale sera della vita mi sto incamminando? Guardate che sono domande serie e dobbiamo risponderci seriamente con la luce della parola di Dio, ma soprattutto con la grazia di Dio potremo prendere distanze da queste cose che non vanno bene, da questi padroni che ci ingannano, illudendoci prima, strumentalizzandoci durante e poi rovinandoci per sempre alla fine. Dobbiamo stare attenti a questo. Mi prendo ancora una parola da Dio, scusate, non voglio essere lungo, ma vedete, sono almeno questa l'ho detto, avete sentito, no, che si lamentano gli operai della prima ora, perché ha ricevuto lo stesso dono, lo stesso denaro degli operai dell'ultima ora che ha lavorato un'ora sola. Attenzione, quindi, dentro di noi, perché qui manca l'amore fraterno. Sono quasi invidiosi quelli lì. E quante volte sentiamo cristiani che quelli si comportano male, vanno meglio degli altri. Ma c'è una cosa che ignoro, ma quello che dico manca alla mia fraterna. Vedete allora come accade ancora nel nostro sud, c'era il pallonato, no? Questi signori che andavano, prendevano il pallonato con i pomodori, quello che li mandavano nella via, alla sera venivano pagati. Vi immaginate, quelli dell'ultima ora, tutta la giornata, a pensare che se non lavoravano non c'era settimanale o mensile, c'era la giornata che si pagava lì. Cosa avrebbero messo in tavola per sé, per la moglie e per i figli? Ma ci pensate che ansia? Guardate che coloro che si lamentano sono disumani nei confronti di questi qui che hanno tutto il giorno atteso di poter guadagnare la pagliotta, di poter portare a casa il pane per la propria famiglia. Ma mi immaginate che tensione, e va detto questa tensione, tensione, che il cuore deve essere educato sempre alla sensibilità, che poi è l'amore fraterno. Avrebbero dovuto gioire quei poveretti lì tutto il giorno in ansia e preoccupazione, se non lavoro oggi non mangio, non faccio mangiare la mia famiglia, e invece finalmente anche all'ultima ora hanno lavorato e hanno portato a casa da mangiare. Questo è l'atteggiamento dei cristiani, è con un'altra conversione del cuore, è con un altro smascheramento del nostro io egoistico che fa i calcoli terreni e non si tuffa nel cuore misericordioso e generoso di Dio. Stiamo attenti a queste cose qui, vigiliamo, perché guardate, chi può conoscere il cuore dell'uomo se non Dio solo, che non li giudica? Come mai? A nessuno voi andate nella vita. L'ultima cosina che io dico, attenzione che ci sono certe fasce della vita, fasce d'età ovviamente, in cui ci si sente, lo dicono i manuali anche di psicologia, di età evolutiva, ci si sente Dio. Particolarmente gli adolescenti e subito dopo l'adolescenza, i giovani, si sentono autosufficienti, si sentono Dio. Non hanno bisogno di Dio. Io lo dico per me prete, non devo scoraggiarmi se i giovani di questa comunità non vengono in chiesa. Lo dico ai genitori, non scoraggiatevi, c'è sempre la possibilità dell'ultima ora. Ed è consolante questo. Noi se gli diamo l'amore, come dice, ho bisogno di entrare dentro nei problemi del cuore degli altri. Dio premierà sempre l'amore, magari verso la sera della vita, però è un Vangelo di speranza questo, vi ripeto, seriamente ci prende, e dobbiamo prenderlo in maniera seria, però è anche un Vangelo di speranza. Teniamola nel cuore questa speranza, portiamocela a casa e abbiamo sempre fiducia, che un giorno o l'altro, speriamo prima, ma quantomeno prima del tramonto della vita dei nostri figli, delle persone che ora sono giovani e si sentono le palle aperte, e ci sia questo aggancio, questa parola del Signore che dice vai anche tu a lavorare nella mia vita, e c'è il riscatto finale. Siamo dato Gesù Cristo.
Amen.